File 74, pagina 429, capitolo 24, reazioni della natura umana. Otto Moll ha fatto carriera nel campo di sterminio. Agli occhi dei suoi superiori aveva dato talmente buona prova di sé come comandante della compagnia di disciplina che fu nominato capo dei quattro grandi crematori. A lui erano sottoposti i Sonderkommandos. Lui si doveva preoccupare di un rapido ed efficiente svolgimento dello sterminio di esseri umani. Per i suoi successi il comando supremo dell'SS lo premiò con la massima decorazione che potesse essere conferita agli appartenenti alle SS in servizio ad Auschwitz. Insieme con il comandante Hess e il soldato di sanità Claire ricevette la croce al merito di guerra con le spade. Philipp Müller, che riuscì a sopravvivere a un Sonderkommando, lo definisse un fanatico invasato che non beveva e non fumava. Quando c'era molto lavoro, lui stesso aiutava a buttare i cadaveri nelle fosse di cremazione, si tirava sulle maniche e lavorava per due. Müller riferisce di un episodio tipico per quest'uomo. Una volta al capo dei crematori, Moll prese un bambino che stava insieme a sua madre. Lo vidi io stesso nel crematorio quarto. Lì c'erano due grandi fosse dove venivano cremati i cadaveri. Egli scagliò il bambino nel grasso bollente che si era raccolto intorno alle fosse e poi, rivolto al suo factotum, disse: «Adesso sono a posto, adesso ho proprio fatto il mio dovere». Erich Musfeld fu posto anche lui dal comando dell'SS al centro dell'apparato di sterminio, adibito alle camere a gas e ai crematori, dove venivano anche fucilati gruppi di persone più ridotti. Su di lui si ha la testimonianza di un sopravvissuto al Sonderkommando, Milton Buchi, che subito dopo la liberazione dichiarò: «Una volta egli ordinò a un prigioniero di suonare un valzer durante una fucilazione e gli promise che gli avrebbe salvato come ricompensa la vita. Alla fine uccise anche lui. Quando si eseguivano le fucilazioni, non tutte le vittime morivano all'istante, ma venivano ugualmente mandate ai forni crematori. Musfeld aveva un bastone d'acciaio con il quale picchiava noi e anche le vittime». A quanto pare, la passione per la musica durante il lavoro era stata risvegliata in Musfeld da Moll, Alter Jankowski, Fein Zilberg, un altro sopravvissuto del Sonderkommando, riferisce a proposito di Moll: «Ordinò a una donna nuda di sedersi sui cadaveri in una fossa, poi lui stesso sparò sugli internati e li spinse nella fossa, quindi ordinò a quella donna di saltare e di cantare. Lei lo fece, naturalmente, nella speranza di potersi salvare in questo modo la vita. Dopo aver ucciso tutti gli altri, Moll sparò anche a quella donna». Miklos Nistli, il più volte citato medico degli internati nel crematorio, descrive come una volta Musfeld si facesse visitare da lui perché aveva forti dolori di testa e disturbi al cuore. Nistli, avendo visto che Musfeld immediatamente prima aveva ucciso 80 uomini con il metodo del colpo alla nuca, gli fece presente che senz'altro quei disturbi avrebbero potuto essere causati da quell'attività. Indispettito, Musfeld ribatté che non era questo il motivo e dichiarò che a lui faceva lo stesso uccidere 5 o 100 persone, aveva bevuto troppo e per questo non si sentiva bene. Sia pure soltanto nel sonno, la natura di queste persone reagiva a questa continua violenza. Una sarta che lavorava a Villa Oes sentì una volta che la moglie di Meul si lamentava con la moglie del comandante perché suo marito di notte spesso si metteva a gridare. Nisdli ha descritto il seguente episodio che ebbe come protagonista Musfeld. Una volta gli internati che componevano il Sonderkommando stavano sgombrando per l'ennesima volta dai cadaveri le camere a gas quando trovarono il corpo di una ragazza di circa 16 anni che respirava ancora. Andarono a chiamare il medico Nisdli. Si riuscì a far completamente riprendere i sensi alla ragazza. In quel frattempo arrivò Moll. Nisdli, che aveva con questo Oberscharführer dell'SS un certo rapporto personale, fece in modo di poter parlare a quattro occhi con lui. Egli lo pregò di lasciare in vita la ragazzina. Forse si sarebbe potuto sistemarla in qualche commando femminile che lavorava nelle vicinanze, dato che non poteva restare nel crematorio. Moll chiaramente rifletté su questa proposta, ma alla fine la respinse, adducendo come motivo che sarebbe stato possibile se la ragazza fosse stata più adulta e più ragionevole. Da una ragazzina di 16 anni si doveva temere invece che potesse parlare di quanto le era accaduto nella camera gas. Ciò avrebbe causato delle conseguenze sgradevoli. Per questo motivo la ragazzina doveva morire. Contrariamente alle sue abitudini, non uccise lui stesso la vittima, bensì ordinò a suo sottoposto di ucciderla con il solito colpo alla nuca. A proposito di Wilhelm Boger, Carl Lille, che come segretario del medico della truppa aveva la possibilità di vedere le cartelle cliniche degli appartenenti alle SS, così mi scrisse. Boger, e all'incirca nello stesso periodo anche Lachmann, nella primavera o estate del 1944, vennero dal medico della truppa e gli raccontarono che non riuscivano a dormire, che avevano delle visioni. Ad entrambi fu diagnosticata un'intossicazione tiroidea. Ricevettero dei calmanti e, se ben ricordo, anche una licenza. Mentre era prigioniero degli americani, Boger, nel luglio del 1945, dichiarò a verbale: «Nel novembre del 1943 fui inviato alla scuola d'amministrazione per ufficiali di Arolsen, benché a quell'epoca il mio stato di salute fosse notevolmente peggiorato a causa di un grave esaurimento nervoso». Proprio in quel periodo la commissione d'inchiesta dell'SS aveva iniziato ad Auschwitz il suo lavoro, che condusse poi all'arresto del capo di Boger, Grabner, e che toccò anche direttamente Boger. Sua moglie Marianne disse che lui in certi periodi era completamente fuori posto con i nervi e che per questo motivo lei aveva chiesto che venisse trasferito. Una volta Boger, a causa appunto del fatto che aveva i nervi scossi, ottenne una licenza di diverse settimane che trascorse insieme alla sua famiglia e proprio poco prima del momento critico verificatosi nell'autunno del 1943. Molti testimoni descrissero davanti al tribunale le torture praticate dalla sezione politica. Uno raccontò che era stato lasciato per molto tempo a patire la fame e fu poi obbligato a mangiare del pesce fortemente salato. Quando non ce la fece più a ingurgitarlo, gli venne cacciato in bocca a forza. A questo punto vomitò e venne costretto a rimangiarsi quel che aveva vomitato sul pavimento. Il pubblico ministero chiese allora a Boger: «È vero che Krall, così si chiamava il testimone, fu costretto a mangiare aringhe?» Boger replicò: «Purtroppo sì, Mi sento male ancora oggi se ci penso. Ho sempre avuto una ripugnanza per il pesce. Per favore, mi risparmi di dover entrare nei particolari. Questa tortura era stata ordinata dal suo capo Grabner. Anche Grabner, durante la sua prigionia in Polonia, dichiarò che ad Auschwitz aveva sofferto di un totale esaurimento nervoso e di disturbi psichici. Da un certificato medico del 18 giugno 1943 risulta che lo zelante collega di Boger, Lachmann, che allora aveva 23 anni, lamentava grande nervosismo, dolori nella zona dello stomaco che si propagavano fino al cuore e insonnia. Quando parlava veniva spesso assalito da una sensazione di ansia. Un periodo di cura nell'ospedale delle SS a Bad Nauheim non indusse alcun miglioramento. Lachmann dimagrì, pesava 59 kg. I medici che lo avevano in cura arrivarono alla conclusione: i disturbi lamentati sono da attribuirsi a una causa psicogena. Questa frase venne temperata con un'aggiunta fatta a mano, in parte. Anche Klaus Dilewski ebbe per molti anni a che fare nella sezione politica con interrogatori, torture ed esecuzioni. Come imputato, egli più tardi dichiarò: già 6 settimane dopo il mio arrivo ad Auschwitz mi ammalai per effetto di uno shock psicologico e ne soffro ancora oggi. La sua prima moglie confermò. Di notte spesso gli venivano degli attacchi, prima invece era completamente sano. Quando le fu chiesto di che attacchi si trattasse, Ruth Dilewski disse: quando era sdraiato diventava completamente immobile, bisognava tirarlo su di forza. Un medico confermò che la labilità della circolazione sanguigna di cui soffriva Dilewski potesse avere origine psichica. L'ex ministro austriaco Bar von Barenfels ebbe modo di conoscere a Dachau il Rapportführer Josef Remmele, che in questo lager modello era stato addestrato alla durezza. A Monowitz lo incontrò di nuovo. Ora però era stato liberato ed era stato assegnato al servizio obbligatorio presso la IG Farben. Bar von Barenfels dichiarò nel 1947 che Remmele, parlando con lui una volta, aveva detto: è terribile, sono arrivati stamattina 7.000 ebrei e adesso ne sono rimasti in vita 600. Il capo dell'ufficio di stato civile Walter Quackernack fu una volta osservato da Julia Földi Skodova mentre era alla finestra e mormorava fra sé: che porcheria! Egli aveva visto che alcuni detenuti venivano maltrattati davanti alla baracca. Anche a prescindere da questo episodio, la Skodova lo definisse buono. Infatti lasciava talvolta il giornale affinché gli internati che lavoravano presso di lui potessero leggerlo. Molti internati ricordano invece sia Remmele sia Quackernack con timore e disgusto. Molto particolare era il rapporto esistente tra l'Oberscharführer della sezione politica Wilhelm Boger e il prigioniero politico tedesco Hermann Diamanski. A questo proposito, Diamanski, convocato come testimone a Francoforte, si espresse così: fui tenuto prigioniero a Berlino nella Prinz Albert Strasse in una cella comune prima di essere deportato nel campo di concentramento. Lì c'era ancora un solo prigioniero politico. Per il resto, nella cella c'erano soltanto uomini dell'SS. Nella branda accanto alla mia stava l'ufficiale dell'SS Boger, che più tardi fu degradato. Era capo della Gestapo di Ostrolenka e aveva il soprannome di Boia di Ostrolenka. Diamanski incontrò di nuovo Boger ad Auschwitz, questa volta in tutt'altra situazione. Egli disse davanti al tribunale: «Quando lo vidi ad Auschwitz, all'inizio, avevo paura di lui, benché a me personalmente non avesse mai fatto nulla, ma non posso dire che nei miei confronti si sia comportato male». Quando gli fu chiesto se durante il periodo di prigionia comune a Berlino avesse dato a Boger qualcosa dei suoi pacchetti, Diamanski rispose: «Sì, avevamo le brandine, una accanto all'altra». Con le sue dichiarazioni Diamanski aggravò notevolmente la posizione di Boger. Quando il testimone ultimò la sua deposizione, a Boger venne chiesto di esprimersi in merito alle accuse formulate a suo carico ed egli rispose semplicemente: «Conosco molto bene il testimone dai tempi di Berlino. Potrei fargli notare diversi punti falsi, ma vorrei essere verso di lui così cameratesco come egli è stato a suo tempo con me». Anche altri membri della sezione politica non reagirono come ci si poteva aspettare da loro quando ebbero occasione di imbattersi in conterranei. Una volta il capomastro tedesco Paul Scheidel fu portato da Birkenau alla sezione politica nel lager principale perché dal suo comando erano fuggiti dei prigionieri. Lo Scharführer della sezione politica, Wilhelm Hoyer, si mise a parlare con lui mentre lo scortava e scoprì che alcuni suoi parenti avevano lavorato nella stessa ditta di cui aveva fatto parte anche Scheidel. Hoyer risparmiò a Scheidel le torture che normalmente venivano praticate durante gli interrogatori in caso di fughe, evidentemente una positiva conseguenza di quel colloquio. Siegfried Albrecht arrivò nel lager di rieducazione di Monowitz, di cui era stato nominato capo lager, insieme con l'Oberscharführer della sezione politica Josef Wietz-Zorek. Questi era stato in precedenza panettiere a Tarnowitz, nella Slesia Superiore, dove Albrecht era andato a scuola. Albrecht raccontò all'uomo dell'SS che andava ogni giorno a comprare il pane in quel negozio. Fra i due si sviluppò un rapporto che Albrecht definì a posteriori amichevole. Wietz-Zorek non solo si recava ogni giorno dal capo lager per mangiare insieme a lui, ma lo informava anche delle misure che la sua sezione aveva intenzione di adottare e lo teneva al corrente della situazione generale esterna, che Albrecht conosceva solo sommariamente, dato che gli internati ariani del lager principale potevano leggere i giornali, ma quelli di Monowitz no. Heinrich Pischny, portaordini del capo della sezione politica, fu punito una volta con 14 giorni d'arresto perché era stato visto salutare un capo con una stretta di mano e gli aveva anche offerto delle sigarette. Pischny era originario di Mislowitz, una cittadina nei pressi di Auschwitz. Il capo era un suo amico d'infanzia. Hans Pickler, della sezione politica, era guidato dal sentimento, come si espresse un ex internato che lavorava in quel reparto. Per questo motivo i suoi superiori non avevano un'alta opinione di lui e non lo assegnavano ad azioni omicide. Una volta, quando i suoi colleghi furono mandati a Bezin e a Sosnowitz, Pickler disse ai prigionieri: «È una schifezza. Sono andati lì per liquidare gli ebrei». Casimir Smolen non ha dimenticato lo sdegno dell'Unterscharführer Otto Klaus quando vide che il suo collega Stark portava alla fucilazione una donna con due bambini piccoli. Klaus era originario di Laufen am Neckar e faceva parte anche lui della sezione politica. ricordi del paese d'origine avevano la capacità di allontanare per qualche istante il velo di durezza al quale erano stati ammaestrati. Questi punti di contatto sul piano umano avevano effetti ancora più concreti su quegli uomini dell'SS che non facevano parte di un'elite all'interno di un'elite. René Jelinek, un'ebrea deportata all'età di 20 anni, venne interpellata ad Auschwitz da un uomo dell'SS che le chiese di dove provenisse. Quando rispose da Brünn, l'uomo dell'SS disse: «Anch'io sono di lì». Egli fece in modo che la Jelinek venisse assegnata al personale infermieristico, cosa che equivaleva ad aver salva la vita. La Jelinek non rivide mai più quest'uomo, né seppe mai quale fosse il suo nome. Essa sa soltanto che era giovane, alto e temuto da tutti, come confermò davanti al tribunale di Francoforte anche Otto Wolken, ebbe in modo analogo salva la vita. Avevo dovuto passare la selezione dei nuovi arrivati e il medico dell'SS aveva già fatto cenno con il pollice che mi sarei dovuto mettere dalla parte dove stavano coloro che avrebbero dovuto essere mandati subito alle camere a gas. Poi mi si avvicinò un uomo dell'SS che mi aveva sentito parlare. «Di dove vieni?» «Da Vienna», risposi io. «Ah, un compatriota. Io sono di Linz. Che lavoro fai? Sono medico». L'uomo mi promise che mi avrebbe tirato fuori del gruppo dei condannati e così fu. Pagina 434.